magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo e che in questa trasmissione continuiamo la presentazione sintetica di alcuni aspetti del paganesimo politeista che avevamo preparato per l'incontro di Bologna il 24 marzo 2002. Si tratta comunque sempre della conferenza fondamentale dei principi pagani, riproposta naturalmente in maniera diversa, riproposta sempre in maniera differente. Nella trasmissione di oggi affrontiamo il concetto di assoluto nel paganesimo politeista. E il concetto di assoluto, e affronteremo anche il pagano politeista e il mondo come insieme di dei. Questi due aspetti, diciamo, che sono abbastanza importanti e sono fondamentali nel paganesimo, perché qualificano da soli, diciamo così, la religione pagana politeista, cioè rappresentano quei principi così importanti, così fondamentali, che ci distinguono da ogni altra struttura religiosa, da ogni altro gruppo religioso o gruppo via la conoscenza. Il concetto di assoluto nel paganesimo politeista è un concetto abbastanza strano, nel senso che nel paganesimo politeista non esiste nessun concetto di assoluto che sia paragonabile o assimilabile a quello che è il concetto delle religioni rivelate, o cristianesimo, islam, ebraismo. Cioè non esiste nessuna verità determinata, nessuna verità data alla quale qualcuno o qualcosa deve accettare o deve assoggettarsi. Esistono nel paganesimo politeista delle condizioni all'interno delle quali l'individuo o gli individui, i soggetti, si adattano. Ogni soggetto che viene in essere, naturalmente, viene in essere in base alle proprie prerogative, alle proprie specificità, alla propria specie, al proprio divenuto, alle proprie trasformazioni. Pertanto il venire in essere degli esseri è diverso da soggetto a soggetto, però è soggetto a condizioni, è soggetto a tutta una serie di limitazioni, oppure se vogliamo tutta una serie di caratteristiche che qualificano il soggetto stesso e che noi dividiamo anche in specie, dividiamo anche in qualità. Ma non esiste un assoluto nel paganesimo politeista, perché non esiste di fatto qualcuno che possa determinare questo concetto di assoluto. Allora, diventa abbastanza problematico, quando affrontiamo la religione pagana politeista, capire che cos'è l'assoluto nel paganesimo politeista. E in realtà esiste un concetto di assoluto nel paganesimo politeista, solo che non è spostato all'inizio del tempo, ma è spostato alla fine del tempo. Nel paganesimo politeista il divino si trasforma in continuazione e il suo fine è la formazione dell'essere assolutamente necessario o assoluto. La definizione è presa da filosofia classica e sta a indicare il fine dei mutamenti. Allora, cominciamo innanzitutto a sviluppare questo primo punto. L'assoluto nel paganesimo politeista è il divenire degli esseri. È il divenire degli esseri fino alla fine dei tempi, dove il divenire degli esseri, il paganesimo politeista, lo individua all'interno delle trasformazioni che portano alla costruzione della coscienza universale. Abbiamo detto nella trasmissione precedente che l'elemento primo di tutto l'esistente, di tutto il presente, il paganesimo politeista lo individua nell'energia vitale. L'energia vitale è il mattone primo di tutto ciò che esiste, cioè di tutta la materia, di tutta l'energia, di tutto quello che esiste nell'universo che noi conosciamo. Il mattone primo è l'energia vitale. Qual è il fine, lo scopo dell'energia vitale? Nessuno, semplicemente quello di esistere. Solo che l'energia vitale ha al suo interno tutta una serie di forze, tutta una serie di specificità, tutta una serie di caratteristiche le quali spingono l'energia vitale per trasformarsi da una situazione di inconsapevolezza a una situazione di consapevolezza. Quando l'energia vitale diventa consapevole, quella struttura, quel gruppo, quel nucleo, tende a svilupparsi, tende a dilatarsi nell'inconsapevole che lo circonda, naturalmente usando la sua volontà, la sua intelligenza, le sue specificità e tutti gli strumenti che trova al momento del suo divenuto. L'assoluto dunque è alla fine dei mutamenti, la fine del tempo, dove il paganesimo politeista indica il momento in cui tutta l'energia vitale dell'universo è diventata cosciente e consapevole, e a un certo momento la sua consapevolezza inizia a decadere. Cioè, in pratica, finiscono i mutamenti, finiscono le possibilità di trasformazione, finiscono le possibilità di divenire e iniziano i mutamenti. Il momento presente che noi stiamo vivendo per i pagani politeisti è quello che gli induisti chiamerebbero il momento del non Brahma. E qui c'è da aprire un contenzioso proprio con gli induisti. Il periodo in cui stiamo vivendo è il periodo di Brahma o di non Brahma? E qua naturalmente siamo pronti a fare a pugni, perché siccome scendiamo nel campo dell'opinabile, delle opinioni, nel senso che nessuno, anche se una persona lo afferma, non lo può dimostrare, cioè nel senso che non può dire questa è la cosa, però lo possiamo leggere all'interno delle condizioni e delle contraddizioni della vita. Pertanto, mentre per gli induisti questo è il periodo di Brahma, questo è il periodo della coscienza universale, questo è il periodo in cui la coscienza esiste e determina la vita, per i pagani politeisti questo è il periodo di non Brahman, cioè non c'è la coscienza universale, perché la coscienza universale la sta costruendo il presente, i soggetti nel presente, gli dèi che si costruiscono in questo presente. E l'assoluto, il Brahman, arriverà alla fine dell'universo, alla fine dei tempi, dove tutta l'energia vitale diventerà cosciente. Dunque, non esiste nessun assoluto in questo momento, nessun oggetto che noi possiamo considerare assoluto, non esiste una volontà determinatrice, non esiste qualcuno che ti dica quale morale devi fare, ma devi trovare l'equilibrio fra te e il mondo, fra i vari soggetti del mondo, proprio per costruire il tuo divenire, sviluppare e veicolare le tue pulsioni e le tue tensioni nell'oggettività in cui vivi. I mutamenti percorsi dalle singole coscienze costruiranno la coscienza universale. La coscienza universale altro non sarà che il risultato delle tensioni verso l'eternità cui le coscienze dell'universo tendono. In altre parole, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, si costruirà la coscienza universale. A questo concorso concorre la vita, ma non solo la vita come la intendiamo noi, cioè come esseri della natura, ma la vita come la intende l'universo, cioè sia come la intendiamo noi che come esseri della natura, sia come le intende tutte quelle forme che interagiscono o non interagiscono con noi, non ha importanza, che vanno a costruire la coscienza universale. Perché se la natura è una delle forme che noi conosciamo attraverso la quale il non cosciente diventa coscienza, diventa consapevolezza, esistono nell'universo altri sistemi, per esempio le galassie che diventano consapevoli, i soli che diventano consapevoli, i pianeti che diventano consapevoli, i vari luoghi che diventano consapevoli, esistono le atmosfere che diventano consapevoli, esistono gli esseri di sola energia che diventano consapevoli. Cioè praticamente esiste attorno a noi non solo la natura che fa parte del nostro essere, del nostro esistere, ma esiste tutto un vortice di energia che si trasforma in continuazione, che diviene in continuazione, che diventa consapevole di se stessa e che sviluppa le proprie tensioni e le proprie pulsioni per diventare eterna nell'infinito. Tutti questi mettono in atto le loro strategie di esistenza naturalmente interferiscono l'uno nell'altro, si scambiano l'energia l'uno con l'altro, esistono le contraddizioni, esistono le alleanze, esistono le sfide, esistono le vittorie, esistono le sconfitte, esiste tutto ciò che ci porta a trasformarci nella vita. Pertanto, in altre parole, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, si costruirà la coscienza universo. Per il paganesimo politeista non è una volontà che crea l'esistente, ma è l'esistente che costruisce la coscienza universale, che le singole coscienze che in questo momento vivono, agiscono e si espandono, dall'essere virus all'essere elefante, all'essere sedano, all'essere quercia, all'essere insalata, all'essere batterio, stanno costruendo se stesse ora, costruiscono la coscienza universale. Anche in modo molto complesso, in quanto quando parliamo dell'essere natura e dell'essere umano nel nostro caso, parliamo di un crogiolo di titani, datemela buona così, è un po' più complessa, che si manifestano dentro di noi e dal quale noi separiamo la nostra conoscenza iniziando un nostro cammino. E qui entriamo all'interno di un processo di strategia con cui la coscienza, con cui le trasformazioni avvengono nell'universo. Cioè, quando noi pensiamo a un individuo, no? Cioè pensiamo anche a noi stessi, noi siamo abituati a considerare noi stessi come io sono, cioè come il soggetto che ha una coscienza. Ma se noi guardiamo questo soggetto, guardiamo questa coscienza, e la guardiamo in relazione alla trasformazione della natura, noi ci accorgiamo che questo soggetto che è, in realtà è una colonia di un numero infinito di soggetti, perché è vero che un individuo ha una coscienza che dice io sono, ma è altrettanto vero che ogni individuo, ogni cellula dell'individuo, ogni tensione e ogni pulsione dell'individuo è a sua volta una cellula che dicono che io sono. In pratica, dentro l'individuo, ciò che forma l'individuo sono milioni e milioni e milioni di esseri che dicono io sono. E proprio perché questi milioni e milioni di esseri, dai mitocondri alle cellule, ai batteri che abbiamo dentro, alla flora batterica, ai milioni di virus, a tutte le pulsioni e le tensioni psichiche che noi abbiamo, proprio perché tutto questo dice io sono ed io sono per me stesso, che l'individuo può dire io sono per me stesso. Chiaramente se l'individuo vive come essere della natura, come essere sociale, così la cellula del piede dell'individuo vive come cellula del piede dell'individuo e sviluppa le determinazioni di cellula del piede dell'individuo, sviluppa le passioni di cellula del piede dell'individuo. L'essere terra non potrà mai sviluppare le passioni dell'essere cellula del piede di un individuo, perché le determinazioni e le relazioni fra sé e il mondo sono oggettivamente diverse. Ma dentro un individuo, dentro un essere della natura, esistono miliardi di individui che dicono io sono. Infatti in natura una delle tendenze è il gigantismo. Il gigantismo non solo assicura un livello di sopravvivenza in più agli individui della specie, ma il gigantismo accumula una quantità maggiore di mitocondri, di cellule che si trasformano e che diventano degli dèi anche quando l'individuo, magari vivendo, ha rinunciato al suo cammino divino perché ha incontrato le religioni rivelate e si è sottomesso. Ma in realtà l'individuo è un insieme, un'amalgama di individui che a loro volta tentano di diventare degli dèi. E proprio perché questi individui, questi soggetti dell'individuo, tentano di diventare degli dèi, l'individuo ha la possibilità di diventare un dio a sua volta, cioè di trasformarsi nell'infinito dei mutamenti e di non sprecare la situazione di vita che si è venuta a trovare. Nel paganesimo politeista noi consideriamo la vita come manifestazione di ogni personale coscienza, un'opportunità da cogliere per tendere all'assoluto, percorrere l'infinito dei mutamenti. Questa tendenza, questa tensione, che noi la possiamo vedere anche negli esseri come il desiderio di sopravvivenza, no? Cioè il desiderio di espansione, la pulsione del piacere, la pulsione del star bene, la pulsione che ci porta anche a percorrere spazi infiniti nella vita, ebbene queste pulsioni che noi abbiamo è l'opportunità e sono le forze che ci spingono per cogliere l'opportunità e diventare eterni nella vita. Naturalmente sono pulsioni che agiscono dentro di noi e che agiscono e che noi veicoliamo in relazione all'oggettività in cui viviamo. Certo che possiamo diventare eterni anche in un campo di sterminio, ma la fatica è infinitamente più grande, il dolore è infinitamente più grande. Possiamo diventare eterni viaggiando o solcando i mari, ed è molto meglio che non passare la vita in un campo di sterminio. Possiamo diventare eterni lavorando in una fabbrica, possiamo diventare eterni semplicemente coltivando la terra, oppure possiamo diventare eterni avendo delle relazioni con gli altri, purché coinvolgano le nostre emozioni e siano tese verso il futuro. E adesso passiamo a un altro discorso. Il paganesimo politeista e il mondo come insieme di dei. E qui cominciamo a spostare leggermente l'attenzione. Quando scrissi il libro dell'Anticristo nel lontano 1985 ormai, praticamente dissi che dire che noi siamo fatti di energia vitale o che noi siamo fatti di materia era esattamente la stessa cosa. Cioè non cambiava assolutamente il modo di dire. Se tutto è materia e tutto è energia, sia che tu la chiami energia, sia che tu la chiami materia, stai tentando di definire l'oggettività del tutto. E il problema veramente grosso è un altro. E se tu la chiami energia o tu la chiami materia, cambia poco dal punto di vista fisico. Ma se tu cominci a dire che il mondo è fatto di oggetti materiali inanimati, o il mondo è fatto da dei, perché gli oggetti del mondo sono dei divini, sono dei soggetti che esprimono volontà e che esprimono intelligenza, non è che cambi la realtà dell'oggetto nel mondo, ma cambi la relazione fra te e l'oggetto, cioè cambi il modo di guardarlo, il modo di porti, il modo di considerare gli oggetti del mondo. In pratica ciò che cambia non è la realtà oggettiva, ma è il nostro modo di porci davanti alla realtà oggettiva. Cioè se un albero è legna da ardere, è solo legna da ardere. Se un albero invece mi dà piacere, mi dà sensazioni e ho un rapporto affettivo, non è più legna da ardere, è un'altra cosa. E questo vale anche per gli esseri animali, valgono anche per gli altri esseri umani. Cioè, e valgono anche per le tensioni, valgono per le pulsioni, valgono per i bisogni, vale per tutto ciò che ci circonda. Ma non è una questione di pietismo dal mio punto di vista, perché se io considero che tutto ciò che mi circonda è fatto da dei, considero anche un altro aspetto che è importante, cioè che tutto ciò che mi circonda ha una relazione di predatore e di predato. E come ogni essere tenta di espandersi nella sua oggettività, così io sono oggettività degli altri esseri sui quali gli altri esseri cercano di agire per poter espandersi. In pratica, quando io mi becco una bella polmonite, non è che mi becco una bella polmonite perché io sono brutto, sono cattivo, perché ho fatto i peccati. Io mi prendo la polmonite perché altri esseri nel mondo in cui vivo hanno deciso di espandersi e hanno trovato nelle mie azioni delle condizioni favorevoli per poter espandersi e non ho fatto altro che attaccarmi una bella polmonite. Questi esseri espandendosi, la loro espansione ha determinato la mia polmonite. Pertanto, quando io agisco nei confronti del mondo, cerco di agire sempre in maniera opportuna, mi muovo in maniera opportuna, mi vesto in maniera opportuna, affronto le condizioni della vita in maniera opportuna, mi presento sul posto di lavoro con le giuste protezioni, agisco con i tempi e i modi opportuni per agire. In pratica non mi penso onnipotente e che nessuno mi può toccare, ma mi penso come un soggetto che sta vivendo in un'oggettività, e in questa oggettività esiste un numero infinito di dei. Tutti gli oggetti di questa oggettività sono altrettanti dei, e questi dei possono agire nei miei confronti sia favorendo le mie azioni sia danneggiando le mie azioni. Nello stesso tempo io, agendo nel mondo, favorisco alcuni dei e altri dei invece cerco di fermarli. Dunque per il pagano politeista il mondo è un insieme di dei. Per il paganesimo politeista il circostante è formato da coscienze, il cui fine è tendere a proseguire nella sequenza dei mutamenti che li ha portati all'esistenza. Coscienze che riconoscono se stesse e che noi chiamiamo dei. Il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinandone la direzione è libertà. E abbiamo già visto che libertà nel paganesimo politeista si chiama Demetra. E Demetra viene calata fra gli esseri della natura, diciamo così, gli esseri che si nutrono nel tempo, da Crono. Ma Crono, quando partorisce Demetra, che dopo diventa uno dei fondamenti degli esseri della natura, non fa altro che trasferire fra i suoi figli, cioè i figli del tempo, quello che è il grande Eros primordiale. Eros, colui che spezza i legamenti, colui che scioglie i legamenti o che spezza le membra, non è altro colui che spinge gli esseri per cercare la loro libertà, spezzando le costrizioni che in ogni istante della loro vita li tengono inchiodati. Questo è Eros, e Cronos trasferisce Eros fra gli esseri proprio attraverso Demetra. Demetra è alla ricerca continua, Demetra spezza ogni catena, Demetra cerca di sciogliere gli inganni, Demetra non si assoggetta a nulla e a nessuno, ed è rabbiosa, è furiosa ed è amabile allo stesso tempo, come è la libertà che gli esseri hanno dentro di loro e che li spinge verso l'infinito. Il bisogno che spinge dunque l'azione delle coscienze determinando la direzione è libertà. È come se la via allo sviluppo della consapevolezza fosse un continuo togliere degli ostacoli alla nostra espansione. Alla nostra espansione, all'espansione della nostra specie, all'espansione della natura, all'espansione della vita sul pianeta, all'espansione del pianeta Terra, all'espansione degli dei in tutto l'universo. Ciò che gli orientali chiamano velo di Maya e che noi possiamo definitivamente togliere velo dopo velo come espressione del nostro cammino. In pratica, se noi leggiamo la vita come una conoscenza, come un cammino di conoscenza, come un cammino di consapevolezza, noi possiamo usare l'espressione orientale di Maya, cioè dell'illusione, come se un po' alla volta ci togliessimo illusione dopo illusione, velo dopo velo davanti ai nostri occhi. È chiaro che penetrare la realtà in cui noi viviamo non ci riusciremo mai. Cioè la realtà oggettiva, noi, la realtà in sé, noi non riusciremo mai, per ciò che noi siamo oggi, a comprendere com'è. Quando Era volle ingannare Semele, disse a Semele, visto che Zeus voleva accontentare un suo desiderio a tutti i costi, di chiedere a Zeus di poterlo vedere in tutta la sua realtà. Ma come Semele vide Zeus com'era effettivamente, lei bruciò praticamente. Ed è esattamente ciò che sta in noi. Cioè noi, nell'affrontare la nostra realtà, non possiamo mai vederla per ciò che ella è, ma abbiamo un'interpretazione della realtà. abbiamo una descrizione della realtà, abbiamo un'idea che noi ci facciamo della realtà in cui viviamo. Ma mano a mano che noi esploriamo il mondo in cui siamo immersi, ecco che questa realtà si espande, ecco che ci togliamo un velo di Maya dai nostri occhi. Ma quando noi ci togliamo un velo di Maya, anche se la nostra sensazione è quella di illuminazione, non è che in quel momento noi leggiamo la realtà per ciò che essa è, ma leggiamo un'altra illusione, soltanto che quest'altra illusione che noi leggiamo è infinitamente più vasta che non la precedente. E quando dopo noi spostiamo ancora quello che è l'orizzonte della nostra conoscenza, ci togliamo un altro velo di Maya dai nostri occhi e abbiamo un'altra realtà, una realtà più articolata, una realtà più complessa, una realtà che c'è più chiara alla nostra coscienza, ma comunque non è ancora la realtà in sé, è un'altra descrizione più vasta della realtà in cui viviamo. E via via fino alla morte del corpo fisico, dove quando nasce il corpo luminoso cambia i sensi, cambia il sentire, cambia il modo di rapportarsi soggettivo con la realtà, e allora viene penetrata una realtà diversa da quella che fisicamente penetriamo oggi. Libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è un bisogno divino espresso da ogni essere. Ogni essere si considera un divino nella misura in cui ne esprime la tensione. Libertà è divino nei divini. Libertà è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere, la manifestazione di se stessi per se stessi nella propria esistenza. Il potere di essere, il potere di ciò che io sono, di ciò che io ho costruito, di ciò che io mi sono, come io mi sono trasformato nella mia vita, è un concetto che è strettamente pagano e soltanto pagano politeista. Non esiste nessuna religione che abbia in sé il concetto di potere di essere. In un sistema sociale umano con una visione pagana politeista, in cui le relazioni fra le coscienze dovrebbero essere determinate dal potere di essere, la rimozione degli ostacoli al suo sviluppo deve essere fatta nei confronti delle coscienze più deboli e maggiormente sottoposte alla coercizione del potere di avere. In pratica, ogni soggetto ha il proprio potere di essere, che è ciò che ha accumulato nella propria vita come relazione fra sé e il mondo in cui vive. Ma ogni essere, specialmente gli esseri umani, oppure quegli esseri che vivono in branchi, che vivono in un insieme sociale, non è un individuo staccato dalla natura, non è un individuo staccato dagli altri esseri della propria specie, è un individuo che costruisce le sue relazioni col mondo, con la natura, attraverso le relazioni che costruisce all'interno della società in cui vive, cioè del sistema sociale. Esseri della propria specie formano un insieme che trasmettono tutta una serie di fenomeni al nuovo nato, lo costringono il nuovo nato ad adattarsi a quei fenomeni, dopodiché c'è una relazione fra il nuovo nato e il sistema sociale, fra il nuovo nato e la natura, e c'è una relazione fra l'insieme del sistema sociale e l'insieme delle specie all'interno della natura. Ora, un sistema sociale è tanto più forte quanto maggiore è il numero e la qualità degli esseri che praticano il potere di essere. Se il mio potere di essere potesse essere riassunto nella forza delle braccia, potremmo dire che tanto più gli esseri umani hanno le braccia forti, tanto più quel sistema sociale è ricco di quella forza. Cioè, se cadi un burrone, se io ho le braccia forti e riesco ad afferrarti, ti tiro su. Se tu cadi nel burrone e io non ho le braccia forti per afferrarti, tu rischi di continuare a cadere nel burrone. Tanto per fare un esempio molto, molto terra terra. Ebbene, tanto più le persone sono forti in un sistema sociale, Tanto più il potere di essere nel sistema sociale, e per forza intendo la conoscenza, la consapevolezza, la forza fisica, la capacità di comprendere i meccanismi, la capacità di relazionarsi col mondo, cioè come forza intendo tutto l'insieme, dico, tanto più le persone sono forti, sono sapute, hanno costruito un cammino positivo di determinazione di se stesse nella vita, tanto più quel sistema sociale è forte. Tanto più le persone non hanno sviluppato il loro sapere, la loro conoscenza, le loro determinazioni nella loro vita, e tanto più debole è quel sistema sociale, tanto più fragile è quel sistema sociale. Tanto più le persone hanno rinunciato ad affrontare con passione la loro esistenza, e tanto più quel sistema sociale si è indebolito. Pertanto, il potere di avere non è altro che la risposta delle persone deboli alla loro esistenza. Cioè, siccome quelle persone non sono in grado di affrontare in maniera coerente la loro esistenza, cercano di impossessarsi di altre persone per risolvere i propri problemi, cioè per parare le proprie incapacità o le proprie mancanze. Il potere di avere non solo minaccia la specie, riprendiamo il discorso sempre sul sistema sociale. Quando poi si vuole far diventare un sistema sociale forte, con persone consapevoli, con persone che abbiano molto potere di essere, naturalmente bisogna agire sulle persone più deboli, cioè siccome c'è una media e le persone deboli sono le persone fragili, sono le persone che possono zavorare il sistema sociale, si tratta di rendere forti quelle persone, cioè si tratta di fornire a quelle persone strumenti adeguati per affrontare in maniera più adeguata la loro esistenza. Pertanto non si tratta di dominare le persone più deboli, ma si tratta di farle diventare forti, cioè farle diventare coerenti, farle diventare propositive nel sistema sociale. Il potere di avere, che tenta di impossessarsi delle persone invece per farle girare, farle funzionare per se stesso, non solo minaccia la specie in cui si diffonde, ma minaccia ogni altra specie, in quanto il suo sviluppo si esprime attraverso la distruzione sia del divenire della specie, sia dell'oggettività divina in cui quella specie è divenuta. Gli orientali esprimono la rinuncia del potere di avere come rinuncia al possesso. Allora, il potere di avere cosa fa in sostanza? Dice che è inutile che le persone si addestrino, imparino, applicano la conoscenza, siano audaci, siano coraggiose per affrontare la loro vita. Il potere di avere dice: tu appropriati di altre persone, e il coraggio, le paure, la conoscenza, il sapere non devi andartelo a prendere tu, ma lo fai fare agli altri. Cioè sono gli altri che coprono le tue mancanze. Non devi modificare te stesso, devi far funzionare gli altri. Per cui il potere di avere dice alle persone: tu devi essere abbastanza abile, devi impossessarti degli strumenti con cui far funzionare gli altri per riempire il vuoto e la tua incapacità. Naturalmente questo cosa significa? Significa che gli altri non devono sapere che tu li stai usando, per cui devi essere furbo. Devi agire in maniera opportuna, ma per essere furbo gli altri di cui ti appropri devono essere stupidi, devono non avere il potere, devono non avere capacità di analisi, devono non avere conoscenza sufficiente, devono avere tutta una serie di problemi psicologici di dipendenza. Cioè il potere di avere in realtà mette in atto delle strategie di annientamento della struttura psicologica e della struttura emotiva delle persone. Per questo motivo le coscienze del circostante usano il loro divino, riversando energia vitale per alimentare ogni percorso di libertà che viene ad esprimersi nella specie umana. Se l'essere umano distrugge se stesso, distrugge anche il mondo in cui vive, danneggiando tutti gli dèi che contiene. Solo aiutando i cammini di libertà dell'essere umano, gli esseri della natura potranno preservare i propri cammini dell'eternità prima che la pazzia del potere di avere distrugga irrimediabilmente i loro percorsi verso l'eternità. E questa è la relazione fra gli dèi del mondo e l'uomo. Cioè l'uomo ha delle prerogative, ha delle capacità che sono quelle della manipolazione della materia e della manipolazione del presente in tempi relativamente brevi. Pertanto, la capacità dell'uomo di manipolare il mondo può sia favorire i percorsi di vita degli esseri del mondo, sia condannarli, sia negarli, sia fare molto male, sia distruggere la stessa natura, più che la natura distruggere l'ambiente in cui l'uomo è divenuto. Pertanto gli dèi del mondo, gli oggetti del mondo in realtà riversano energia vitale sull'uomo, ma chiedono all'uomo di riprendere il suo posto della natura, di percorrere un sentiero di libertà. E questo è la voce del mondo, in realtà è la voce dell'anticristo, perché la voce dell'anticristo non è altro la voce degli dèi che chiedono all'essere umano di riprendere il suo posto all'interno della natura. Questa è la visione dell'insieme del mondo che ha un pagano politeista. Un pagano politeista il mondo lo vede come un insieme di dèi, come un insieme di oggetti magici che cercano di trasformare se stessi, e all'interno di questo insieme di oggetti magici il pagano politeista manifesta la sua magia e manifesta il suo percorso di eternità. Bene, io praticamente ho finito anche la seconda parte per oggi. E penso che la prossima trasmissione farò la terza e ultima parte di questo breve trattatello che ho fatto per Bologna ancora nel 2002. Va sempre bene riprendere questo tipo di concetti, perché sono concetti talmente fondamentali nel paganesimo che servono proprio a distinguere la religione pagana politeista da ogni altra religione. Bene. Allora io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Continueremo naturalmente questo discorso fino a terminarlo. Ciao a tutti e a risentirci dai microfoni di Radio Pagana. Ciao ciao!